cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buon martedì 2 settembre, eccoci qua già inquadrati, Paolo Rossi, Antonio Paolino.
Ciao a tutti.
L'edizione di oggi di Cose di Calcio XL, caro Manuel, perché abbiamo cambiato anche i nostri tecnici. Li abbiamo praticamente mischiati, allora andiamo subito con il nostro sommario, il consueto sommario. Juve, attacco da super squadra, adesso bisogna assestarlo. 70 milioni, gli ultimi spesi, più... nella settimana ultima, nelle ultime ore, più quelli spesi in passato per Vlahovic. Tudor può cambiare pelle alla squadra con o senza trequartista, perché abbiamo visto che potrà modificare l'asse. Naturalmente ci concentreremo un po' sui giudizi anche vostri del mercato, ma la domanda non è proprio questa. Zegrova, 26 anni per 25 milioni, Openda in prestito con riscatto a 45 senza l'obbligo. C'è tutto il tempo per costruire il futuro e decidere quello che sarà per loro e per la Juventus. E finiamo con il giudizio all'algoritmo, l'algoritmo di Comolli. Voto? Lo possiamo anche già dire, lo annunciamo dopo. Cancella comunque l'algoritmo la Serie A. Primo anno, sostanzialmente, non lo ricordo da tanto tempo, anche quando si avevano altre necessità. Comolli, l'algoritmo, la volontà, la filosofia, il mercato bianconero non è passato più dalla Serie A. Non penso che potrà essere sempre così, ma cominciamo da qui risalutandovi e con Paolo Rossi. Buona giornata, ciao Paolo, bentrovati, bentrovato anche Manuel.
Buongiorno a tutti.
Un martedì in cui ti sei risvegliato come dopo questi botti? Vabbè, ieri eravamo insieme. Ah, ricordo, lo trovate oggi... Non sarà sempre il lunedì e il martedì, salvo le settimane di Champions.
No.
E che c'è la nazionale. C'è quando lui c'è la nazionale...
Vacanza.
Tutti
vacanza.
Hanno fatto così.
Pausa, okay. Vacanza.
Quindi, naturalmente, siamo
cosa?
Fieri di averti noi qui oggi.
Vai. Ho passato tutta l'estate a fare e disfare la valigia di Colomarini. Per cui era dove il gioco in continuazione. Adesso mi sono detto, ascoltami, invece di fare quella di Colomarini, fatela per te, no? E me ne vado per qualche giorno.
Ma tu sei convinto che avesse la valigia pronta a destinazione Juve? A parole sì.
La valigia pronta.
A parole
vediamo,
sì.
Se arriva a Londra e non si porta dietro l'ombrello, vuol dire che pensava di arrivare a Torino. Se si è portato dietro l'ombrello, vuol dire che...
Bella
allora
questa, complimenti
era,
Paolo.
Era dappertutto.
Complimenti.
Che dire, è stato un ultimo giorno abbastanza impressionante, se ci pensi, perché poi oggi c'è la prima pagina di alcuni giornali che mette insieme a Kanji dell'Inter, Rabiot al Milan, Zegrova e Openda alla Juve, sono quattro movimenti non banali. E come ormai abbiamo capito, tra l'altro se allarghiamo anche lo sguardo, Donnarumma o Isaac, insomma, movimenti anche altrove. Abbiamo capito che il mercato è così, che poi c'è un'accelerazione finale, che un po' di tasselli si vanno a mettere a posto, che rarissimamente le rose delle squadre poi sono perfette, ma che però presentano anche tante possibilità di combinazione. Quindi adesso finalmente gli allenatori possono lavorare, poi chiaramente c'è la pausa delle nazionali, quindi in realtà insomma il lavoro è più di prospettiva, e quindi non mi aspetto grandi novità per Juve-Inter, ma poi successivamente anche per la pluralità di impegni che ci saranno ravvicinati, visto che in pochi giorni abbiamo Juve-Inter e Juve-Borussia, e sono già due nodi interessanti, due belle matasse da districare, e vedremo che cosa si inventerà Tudor, se andrà verso altri scenari tattici o se proseguirà con questo, dando però un'interpretazione più approfondita del suo gioco.
Facevi riferimento sicuramente alle prime pagine dei quotidiani di oggi. Allora, la prima domanda, la prima considerazione che facciamo, intanto salutiamo gli amici che si sono già collegati sulla chat di Radio Bianconera, la chat, la suite, a dire il vero, di Twitch, con le loro considerazioni. Parto da qui senza leggere tutto, ringrazio comunque Barba Gialla. Buongiorno, contentissimo ma cauto, e poi dei puntini di sospensione. Ci sta un giudizio così?
Assolutamente sì,
sensato, anzi, equilibrato,
sensato, doveroso, devo
bravo,
dire che,
bravo,
insomma,
Barba Gialla.
A parte i alcuni mercati, quando ti arriva veramente il big, cioè è chiaro che se ti arriva Cristiano Ronaldo o Higuain vai a sognare, però io voglio ricordare che noi abbiamo avuto delle stagioni nelle quali arrivavamo da delle delusioni, vedi quella del famosa del doppio settimo posto. Antonio, lavoravamo insieme al canale della Juve quando arrivarono Pirlo, Vlahovic, Vidal e Rick Steiner, che poi sono state quattro colonne fondamentali per erigere un ciclo, non c'era grande entusiasmo sul mercato. Si diceva Pirlo, se il Milan l'ha lasciato andare via, Pirlo allora non è il giocatore adatto. Conte, tra l'altro, gioca il 4-2-4 e non lo vuole. Vidal, sì, un buon giocatore, arriva dalla Germania, ma è tutto da vedere. Rick Steiner arriva dalla Lazio, Vucinic si diceva sì, è talento, però poi gioca anche in ciabatte. A Roma lo chiamano l'anfora.
Vedi, è un bel esercizio questo, certo, Paolo, un bel esercizio, conto, bravo. Ricordare. Vi ricordate voi a casa?
Lo dico sempre, Antonio, noi inauguriamo lo stadio il giovedì, al venerdì faccio un collegamento con una radio importante di Roma, tutti sono con fior di opinionisti, che mi dico, anche qualcuno di fede juventina, che dice, ah, bellissimo stadio, ah, bellissima cerimonia, vi siete dimenticati di fare la squadra. Vero. E la Juve non ha perso una partita quell'anno. Non ne ha persa una.
Vero.
Una. Quindi, se non la finale di Coppa Italia. Quindi, questo per dire, è giusto. Se io mi trovo d'accordo, io dico sempre, il mercato è come budino. Lo vedi, è bellissimo, poi lo mangi e magari non è così buono. Oppure viceversa. Quindi staremo a vedere.
Ieri ho ascoltato, io non faccio mai il copia e incolla, ci conoscete, mi conoscete, conoscete anche Paolo, questa è tutta farina del suo sacco, grano duro,
magari
grano te.
Un sacco che ha il buco, però è mia.
Esatto, altrettanto da questa parte. Per fortuna che a molti piace il mix, come fa mia mamma le pizze. Mi hanno detto di mettere un po' questo, un po' gialla, rossa, verde. Buonissime, mamma, le pizze, sicuro. Piacerebbero a Marocchino sicuramente le tue pizze, ma anche a me, ammetto. Ho ascoltato diverso, perché devo capire, no? Sì. Poi quest'anno si torna di nuovo nei salotti, sai, devo ricomprarmi l'abito, torno nei salotti.
Ma quelli importanti.
Ma magari ti porto. No, guarda, ti vengo incontro. Facciamo da qua.
Vediamo.
Giacca e cravatta.
Giacca e cravatta. Ma io ce l'ho, ormai mi stanno larghe, perché sono invecchiato.
La mettiamo lì e la usiamo. Quando ti inquadro la metti tu. Tra l'altro, mi stavo dimenticando di chiamare anche l'ospite, di avvertire che sono tanti cambiamenti. Stamattina abbiamo iniziato con Buongiorno RBN e ho seguito, sono intervenuto da allenatore della nostra Next Gen, nel nostro nuovo programma. Ma al di là di questo, ti lascio rispondere, così do le indicazioni anche al nostro tecnico di chiamare tra pochissimo, anzi lo facciamo in diretta. Franco Ceravolo vuol dare il suo giudizio sul mercato. Tuo amico, mi ha detto che siete così, tu e Ceravolo.
Amicissimi,
caffè insieme, seratone, eccetera. Caffè e aperitivo. Va bene, al di là di questo, quindi già in questo blocco, Franco Ceravolo, anticipiamo un po' i tempi. Ho ascoltato in quei salotti, ho detto, devo capire un po' come ci poniamo, cioè se siamo belli, ci siamo dimenticati di fare la squadra. O adesso che ci siamo ricordati almeno l'ultimo giorno di fare la squadra, che cosa diranno? Ex giocatori, canale pubblico, nazional popolare. Il discorso è questo. Eh sì, ma tanto alla fine è la qualità dei giocatori. Perché noi ai nostri tempi c'erano quelli della generazione di Marco. Esatto. Ai nostri tempi ci guardavamo in faccia in tre o quattro e rivoluzionavamo tutto. Adesso si dà troppa importanza all'allenatore, perché si andava sul concetto la Juve di Tudor. È stato accontentato all'attacco, sì, ma per sminuire l'attacco della Juve, te lo dico molto chiaramente.
Okay.
Hai tenuto Vlahovic che non lo volevi. Cioè, in linea teorica, il ragionamento che fanno l'avversario o qualcuno di noi, l'hai tenuto e adesso è diventato il mago? Me lo dovrei trovare titolare. Conta davvero di più. Cioè, la qualità c'è per il mercato che abbiamo fatto. Io il costo lo metto sempre alla fine, perché tanto paga il CAN, quindi non mi ha ancora mandato il bollettino a casa. Spero di essere stato chiaro, a te la risposta.
Molto chiaro. Beh, che gli allenatori contino di più lo dice una cosa molto precisa, al di là di tutte le nostre valutazioni, quanto vengono pagati. Ci sono Juventus, con tutto il rispetto per chi naturalmente ne è stato l'artefice, che però hanno vinto degli scudetti di cui non ci si ricorda gli allenatori, perché erano appunto i giocatori a fare la sostanza. Diciamo che poi un allenatore, se invece dà un'impronta forte alla squadra, diventa determinante. Io anche sono d'accordo che gli allenatori non possono fare miracoli, però ti possono dare sicuramente tante idee. Decidono loro chi mettere in campo, decidono loro come posizionarti, decidono loro quello che vogliono dai giocatori, la strategia di gioco, la filosofia, la gestione del gruppo, insomma, quindi altrimenti, ripeto, non si spiegherebbe perché un allenatore costi spesso più di un giocatore. Però, e non, quindi non sono dell'idea di che ad esempio Allegri ogni tanto dice come battuta più o meno seria l'allenatore migliore è quello che non fa danni. No, io penso che l'allenatore migliore sia quello che dà delle idee, qualsiasi siano, naturalmente, anche difensive eventualmente. Perché poi è passata questa idea che i grandi allenatori sono solo quelli che ti fanno giocare bene in attacco. Però io trovo un'identità in questa Juve. Cioè, tu spesso mi hai fatto una riflessione che credo abbiamo preso un po' tutti da capello, no? Sulla struttura centrale. Ce l'ha la Juve la struttura centrale?
Io l'ho imparata con lui,
Ce l'ha la struttura centrale? Io metto Di Gregorio, metto Bremer, metto Thuram e in attacco mi mettete quelli che volete. Però metto intanto Yıldız, che è l'elemento che ti farà saltare tanti banchi chiusi, e sulle punte direi che a questo punto non abbiamo troppi problemi, perché chiunque metti è una garanzia di qualità. Io la Juve non la trovo senza qualità. È chiaro che ci vorrebbe qualcosa in più a centrocampo, che abbiamo quelle criticità dietro, però mi viene anche da pensare, guardatevi le rose delle grandi Juve del passato e ditemi se nei 25 non vedevate qualche limite. Ora si tratta di capire se noi i limiti li vediamo nelle, tra virgolette, riserve o nell'11. Io penso che in questo momento noi nell'11, io sono in grado, credo, di andare ad affrontare chiunque. Cioè, per intenderci, il Napoli ha qualcosa in più di noi? Partiamo battuti col Napoli? No, perché il Napoli, che l'anno scorso ha dimostrato di avere qualcosa in più di noi, all'andata abbiamo fatto 0-0 e al ritorno abbiamo perso 2-1 con un primo tempo nel quale non hanno visto la palla e nel secondo tempo non l'abbiamo vista noi. Cioè io non vedo in Italia la presenza di un Bayern, di un Paris Saint-Germain, di un Liverpool che l'anno scorso ha ammazzato il campionato inglese, non la vedo. Se poi ci sarà, cambierò idea, ma in questo momento io non la vedo e quindi credo che la Juve si giocherà tutte le sue carte.
Ti avrà sicuramente ascoltato, ma ci interessa ascoltare anche perché torna per la nuova stagione, lo annoveriamo tra i nostri opinionisti e sicuramente di mercati ne ha fatti, di acquisti, cessioni, magari anche qualche errore l'avrà commesso, ci mancherebbe, ma ci saprà dire, sintetizzare che tipo di mercato è stato quello della Juventus. Franco Ceravolo, buongiorno direttore, ciao Franco.
Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Qui, ciao Franco. Com'è ciao. Paolo Rossi, ciao. Che ha appena saputo che c'eri ha detto, bene. Cioè,
così ci spieghi un po' di cose.
Così ci spieghi un po' di cose. Che cosa Paolo, che cosa vuoi che ti spieghi?
Beh, intanto Franco, intanto, Franco se ti ha colpito il fatto che questo mercato poi si sia così acceso veramente nelle ultime 24-48 ore, o se ormai ritieni che questo sarà l'andazzo, l'andamento di tutti i mercati, perché ci sono troppe situazioni irrisolte e bisogna veramente aspettare l'ultimo secondo.
Ma l'ultimo secondo, le squadre si muovono molto prima, il mercato non si fa mica ad agosto, si farà a febbraio per luglio e agosto. Poi ci sono degli accorgimenti che fanno le società e chi ha bisogno e chi ha anche i mezzi economici. In questo caso la Juventus si è mossa molto bene, anche perché sappiamo che la Juventus non ha problemi economici. Quando deve fare qualche investimento, anche se si dice in giro del bilancio e non bilancio, poi alla fine è la proprietà che mette i soldi, e come ha sempre fatto anche quest'anno, ha preso due giocatori importanti alla fine, no? E secondo me l'acquisto più importante, forse non volendolo, l'attaccante Vlahovic, che è rimasto secondo me ancora oggi è il miglior attaccante della Juventus, ma questo sono pareri personali naturalmente. Poi si è mosso bene il Napoli, lo sappiamo da in anticipo, hanno speso tanto, perché Napoli, Juventus e Inter per me sono al momento gli organici più forti della Serie A. Poi mettere sullo stesso piano la Roma, il Milan, l'Atalanta, voglio dire che se la giocano, ma le altre sulla carta, poi dopo sai il calcio, sai com'è, magari ci sono squadre che poi alla fine riescono a fare qualcosa di straordinario, come magari ha fatto l'anno scorso anche il Napoli, voglio dire, no?
Certo. Senti, vado subito al dunque. La Juve che fa tutto all'ultimo giorno a me non stupisce, perché anche la tua Juve, di quando eri presente tu, lavorava prima, come ci hai detto, e arrivava forse ai grandi colpi, quelli più difficili, quelli più da aggiustare dal punto di vista tecnico amministrativo all'ultimo giorno. Sono anche quelli più importanti, proprio perché arrivano alla fine, sono quelli che accontentano l'allenatore, secondo te? O cosa?
Dipende dagli obiettivi. Se tu c'è un calciatore che poi nel mercato può capitare sempre qualche soluzione, perché un calciatore magari può rompere con la società, oppure magari con, ecco, per esempio il Milan è stato bravo Allegri magari a convincere Rabiot a venire a Milan, perché c'è stata una rottura tra il Marsiglia e il giocatore e l'ha messo sul mercato. Ma sono eccezioni, come facemmo noi anni fa con Ibrahimovic, che era un giocatore, io ricordo che Milan faceva la testa gonfia sempre di pubblicizzare questo ragazzo, di pigliarlo. Io poi lo vidi a Monaco contro l'Ajax e mi fece una grossa impressione. Poi oggi ha fatto il colpo l'ultimo giorno e si è fatto l'ultimo minuto. Sì, capitano delle situazioni, però è difficile che uno va a fare raggiungere gli obiettivi gli ultimi giorni di mercato. Sono delle eccezioni, non è una regola. Quindi il mercato si dovrebbe fare molto prima e avere delle idee chiare. Quindi, però quello poi dipende anche dalla società, a livello finanziario, quelle che può fare e quelle che non può fare. In questi casi sappiamo che il Napoli ha fatto non di più, ha fatto benissimo, ha investito tanto, sapendo che c'è anche la Champions, ha preso due giocatori per ogni ruolo e si è attrezzata. Poi dopo il campo è giudice, come la Juventus, che ha investito tanto su questi giocatori, ma aveva già una buona struttura e, come dicevo prima, è riuscito magari non volendo a confermare un giocatore che per me può essere determinante per questa stagione.
Franco, ti aspettavi che finisse così la storia di Vlahovic? E secondo te, in fondo, alla Juve è molto contenta, dato che potrebbe essere vera la tua affermazione, dato che è il miglior attaccante magari che abbiamo e che comunque conosce l'ambiente, conosce anche le difficoltà, e per adesso la risposta che sta dando sul campo è molto positiva. Cioè, alla fine la Juve gli va bene che sia andata così questa storia?
Ma si può dire, è un bel colpo di punto, punto, punto. Perché ti spiego, la Juventus non era, come sento dire magari dall'esterno, che diciamo convinta di confermare questo giocatore, c'era una rottura totale. È stato bravo il calciatore a allenarsi e farsi trovare pronto, e quando è stato chiamato in causa, e poi facendo gol, uno ci ripensa, dice tanto, lo rimette a fare il nuovo gol, e a sto punto, anche con i rischi che corre, perdono la zero, perché ci può essere sempre una possibilità, diciamo, di vedute sul contratto, perché è difficile, perché naturalmente, però il calciatore ha dimostrato di essere un ottimo professionista, perché in quella situazione mettendolo da parte tanti calciatori si potevano trovare in una situazione non giusta, invece lui è stato veramente bravo a farsi trovare quando ha chiamato in causa pronto. Quindi, torno a dire, la Juventus in questo momento ha un reparto d'attacco importante, ma in tutti i ruoli. Poi ha recuperato anche Bremer, quindi hanno una rosa veramente giusta che potrebbe anche lottare alla pari con Napoli e Inter, attualmente.
Franco Ceravolo in diretta qui su Radio Bianconera, la radio ufficiale dei tifosi bianconeri, ma nel giorno più giusto che ti si addice meglio, è l'abito per te, quella dello scouting, quello della ricerca, quello anche di fare una valutazione. Qui ci assumiamo noi le responsabilità, Franco, di chiederti chi è migliorata di più, come è migliorata e qual è il giocatore che certamente conoscevi, annusavi e che qualche squadra di Serie A ha preso. In definitiva, come ci siamo comportati noi della Juve con un giudizio, un voto sintetico, ma anche le nostre ipotetiche avversarie.
Beh, la Juve si è comportata bene, gli darei un bel lotto, perché prendere due giocatori importanti, oltre che già davanti, con due centravanti di spessore, che presaltano l'uomo, insomma, gli darei un bel lotto. Diciamo che è inaspettato che potessero fare due acquisti così, diciamo, di spessore. Quindi è un bel lotto. Poi dopo il Napoli, sappiamo già che ha fatto in anticipo, il mercato ha mantenuto quelle che dall'inizio, insomma, ha fatto le cose migliori, comprando con Hoylund, che è un attaccante che conosciamo, che ha delle potenzialità enormi, essendo anche giovane. Quindi l'Inter ha preso, poi si è sistemato in modo di difesa. E quindi, diciamo che mi aspettavo qualcosa dal Milan a livello di calciatore, perché il Milan è un buon centrocampo, davanti c'è un giocatore anche interessante, però dietro, secondo me, mi aspettavo un paio di acquisti di spessore, però là c'è sta Allegri che poi si inventa qualcosa e sistema un po' la situazione anche in difesa, quindi spero che insomma alla fine, ti ripeto, credo che sono queste squadre che possano ambire all'obiettivo finale che hanno in testa, sperando che, poi ti ripeto, non è semplice, perché poi la stessa Roma, l'Atalanta la vedo onestamente, nonostante che ha confermato Lukman e tutto il resto, non lo so per quale motivo, ma è partito così. Adesso siamo all'inizio del campionato, il campionato di agosto è un campionato, diciamo, le prime partite sono, possono magari, come dire, sembrare partite un po' non veritiere sulla carta, perché chi ha fatto una preparazione di un certo spessore, chi altre cose, chi magari è indietro, chi è avanti, quindi non è ancora attendibile. Aspettiamo qualche mesetto per capire la vera forza delle squadre, no?
Chi è che bocci sostanzialmente? Poi c'è già Paolo pronto con un'altra domanda. Cioè, se no, qualcuno è da bocciare, un voto più basso?
Non boccio nessuno, e dico che magari se al Milan avessero preso due difensori, anche il Milan poteva dire la sua, ma no, come ho detto, si sono basati su un allenatore esperto, che sapendo che può anche aggiustare delle fasi di accorgimenti in mezzo alla rosa, magari non era facile trovare degli difensori, perché il Milan insomma a centrocampo con Fofana, con Rabiot, Modric, Ricci, poi si è fatto male anche Sciari, insomma è davanti, se la gioco con tutti. Il problema è che dietro, secondo me, non ha la struttura che hanno le altre squadre, però Max si inventa qualcosa e può essere anche la mina variante.
Certo. Poi ti faccio io la domanda finale su questi allenatori che conosci molto bene, perché hai citato Gasperini, hai citato Tudor, lo conosci bene, Gasperini lo conosci bene.
No, non
bene.
L'ho citato nessuno io, li conosco ma non ho citato, ho detto solo che il Milan...
No, appunto, mi dovrai poi dire dopo, però ti faccio fare prima la domanda da Paolo, poi ti...
Franco, cosa manca alla Juve? Cioè, se avessi dovuto fare ancora un acquisto, dove saresti andato a farlo?
Ma questo bisogna dirgli a chi sta dentro la società, che tutti i giorni guarda la squadra, ha dirigenti capaci che stanno onestamente, ti ripeto, mi ha sorpreso che ha fatto degli acquisti importanti con questi due colpi, quindi deve starci dentro, perché Cambiaso mi sembra che l'hanno tenuto, è un giocatore importante, se riesce a rendere come era con Allegri, hanno un giocatore recuperato al 100%, è uno dei migliori, quindi penso che in tutti i reparti ai giocatori, poi dopo c'è chi rende e chi non rende, bisogna magari sull'esterno, forse magari si poteva essere, diciamo, esterno basso, ci poteva stare qualche giocatore di spessore in più, però ha preso un giocatore, Gio Mauri, che è giovane, che insomma non è l'ultimo arrivato, insomma, però lì si poteva magari trovare qualche soluzione migliore.
Senti, visto che conosci, tu hai citato le squadre, hai fatto un'analisi dando anche dei giudizi, ma proprio con una battuta per chiudere simpaticamente, poi noi ci risentiamo ciclicamente, entriamo nel merito poi delle partite, ma col tuo occhio clinico guardando anche le avversarie, tipo questa settimana dobbiamo analizzare anche lo scivolone in due partite, lo scivolone delle milanesi, in casa con la Cremonese il Milan, in casa con l'Udinese l'Inter... sintomatico, cioè qualcosa vorrà pur dire, al di là di un mercato che era ancora aperto. La Juve che ne ha vinte due e Tudor sottolinea il clean sheet. La Roma che va a Pisa, non è mai facile cominciare a cambiare l'allenatore e riuscire a, subendo magari l'inizio, poi a pareggiare i conti. Ci sono delle indicazioni già importanti che fanno fiutare ai dirigenti quella che potrebbe essere la stagione?
Ma no, te l'ho detto prima che il calcio d'agosto non è attendibile.
Ah, ok, hai ragione.
Poi le squadre piccole, chiamano tutte, che sono lotte per salvezza, specialmente all'inizio del campionato, partono a mille. Ci può stare, non era semplice, capito, affrontare. La Roma ha sofferto a Pisa, la Juve ha sofferto a Genova. Cioè, voglio dire, anzi, Milan è andata a Lecce, la Cereserbia, che non era semplice, no? Vincere, è riuscito a vincere. Poi in casa è impattato... con risultato negativo, ma ci sta, l'inizio della preparazione, il campionato, come la stessa Inter, è capitato questo incidente di percorso, però sono squadre che fra da qui a un mese si vedrà veramente qual è la loro forza, Credo che di sbagliarmi poco, che siamo invitati le prime tre, come ho detto, tra Napoli, Inter e Juventus, che hanno qualcosa in più. Poi dopo, ti ripeto, hanno allenatori bravi come Gasperini, come Allegri, che possono fare qualcosa di straordinario, nonostante abbiamo
cambiare le sorti, dai, abbiamo capito.
Nemmeno così, certo. Però tu sai, io lo perché l'ho scelto io, lo sapete tutte e non so di parte. Magari.
Però ho imparato molto. Adesso che ci penso, Franco, lo dico anche a Paolo. Mi sembra un po' in piccolo un ceravolo diplomatico che spiega, che non si arrabbia. Ha imparato il ragazzo.
No, tu non si arrabbia, ma se si arrabbia so cavoli.
Esatto, no. Io infatti mi metto sempre in ultima fila quando senti la mia domanda.
Sta dimostrando che lavoro anche per lui e ci voglio bene, possa fare un ottimo campionato, però adesso c'è una rosa forte, una squadra forte.
Cioè, gli hai dato la bicicletta, adesso pedala. Il messaggio è qua. Io dico, me l'ha detto del Ceravolo, posso dirlo? Così?
No, glielo puoi dire, guarda, glielo puoi dire, diglielo pure apertamente. Ma lo sa lui, ma tu sai come l'ho scelto lui, no? Te l'ho detto tempo fa, per sbaglio.
No, raccontami, scusa, mi sono dimenticato.
No, ma lo sapevi questa cosa.
No, non me l'hai mai detto, dillo pubblicamente.
Sono andato a vedere un calciatore che si chiama Anderson, che mi fece la testa così, a una finale tra Hajduk e Malmö. E poi c'è questo ragazzetto che gioca con l'Hajduk, terzino sinistro, con questo fisico così, con disinvoltura, tutto il resto, e invece alla fine ho scelto lui, ho fatto prendere lui per sbaglio, mi sono trovato a vedere la partita per caso. Quindi, però poi poteva far meglio come calciatore, ma gli infortuni l'hanno penalizzato un po', ma tutto sommato ha fatto anche una discreta carriera, dai.
E poi è diventato anche allenatore.
Io voglio bene.
Gli
dai,
vuoi bene, questo è il titolo di domani su RBN. Ceravolo vuol bene, ma adesso è la bicicletta che ti ho insegnato a pedalare e pedala. Franco, che bella chiacchierata, come sempre, un po' tutti i temi raccolti in 20 minuti, perché adesso palestra, giusto? Per recuperare dall'infortunio.
Di chi?
Di tuo, la riabilitazione.
Io lascio stare, tu sai che problemi che ho avuto, quindi devo recuperare, ma sono già in forma, tranquillo.
Vedi come risponde, vuole giocare, titolare di Radio Bianconera, grazie Franco.
Con Paolo che fa il registro.
Bravo Franco.
Attenzione,
bravo.
Secondo me
ti arriveranno dei palloni importanti.
Potrebbe essere questo il tuo primo errore nella tua carriera.
No, vedrai, no. Bravo Franco.
Vabbè, valutiamo.
Ciao, grazie. Niente, bisogna convocarlo, Franco Ceravolo, e farlo e provare lì sulla sinistra al posto di Tudor.
Sì. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Caro Paolo, cari radioascoltatori di Radio Bianconera, sono stati spesi 3 miliardi e mezzo in Premier.
E da noi 1-1, quindi il rapporto è il triplo, e dobbiamo da questo punto di vista fare riflessioni, nel senso che noi spesso ci dimentichiamo un po' il contesto generale. Il contesto generale è quello per il quale, se emerge un talento in Italia e si afferma, Tonali va in Inghilterra. Se emerge un talento in Italia in rampa di lancio come Calafiori va in Inghilterra. Se emerge un talento, si affaccia proprio per poche partite e ti sembra un prospetto interessante come Leoni, va in Inghilterra. Cioè, questo è il nuovo calcio, bisogna saperlo e quindi attrezzarsi, capirlo, trovare contromisure, trovare strategie. Non è semplice perché non siamo più i padroni dell'Europa, nonostante in Italia si sia speso quest'anno parecchio e siamo il secondo campionato in Europa, però è evidente che il boccino è in mano altrove e che quindi competere con queste corazzate significa doversi dotare di idee, perché economicamente il raffronto è improponibile. Una squadra di medio-bassa classifica inglese riceve più soldi dai diritti TV, dagli incassi degli stadi e dal mercato di una big dei principali campionati europei. Questo lo si deve assumere come un dato di fatto e farci dei ragionamenti. Ecco perché forse l'idea di avere anche dirigenti con un profilo internazionale come lì non è sbagliata. perché comunque hanno una visione ampia di un mercato che ormai è globale. Basti pensare che il campionato arabo e quello turco sono, il mercato arabo e quello turco sono ancora aperti, e se in questo momento una società araba ti fa una proposta irrinunciabile per un giocatore, rinunciamo di tempo
magari per Vlahovic, non lo so, adesso faccio stuzzico,
ci
pensi,
e ci pensi tu e ci pensa il giocatore, ed è ancora aperto, quindi vedi che i modi di lavorare del calcio di oggi sono molto diversi da quelli del passato e cambiano di anno in anno e di stagione in stagione.
Per quello che hai appena detto, Paolo, intanto mi rivolgo anche agli amici che ci stanno seguendo sul canale 4637, dove anch'io ho seguito questa mattina in presa diretta, intervenendo, facendomi buttare giù dal letto alle 8.05 per inaugurare il nuovo appuntamento di Buongiorno RBN. Inutile, ma non Manuel, scusa, ce ne sono due, quindi l'altro non è Manuel, l'altro è Yves, che era già qui in regia. Il grosso in bocca al lupo al nostro nuovo format, il miglior modo per svegliarsi ed essere accompagnati in stazione, in macchina, durante un viaggio con...
E guardate che se Antonio Paolino si sveglia alle 8.05 vuol dire che è un format importante.
Esatto. Peccato che nell'intenzione c'era anche il ritorno a letto per leggere i giornali. Che e invece se ti alzi a quell'ora il problema che poi hai la famiglia che ti chiede qualcosa, tipo notizie di Fantacalcio.
Esatto.
Uno.
Esatto.
La tazza del caffè
calda.
E aspetti 10 minuti, quindi ritardi. Sì. La telefonata che anticipi, così Paolo Rossi... lo informo,
sì, insomma,
hai capito? E quindi non sono tornato a letto, ma al di là di questo, sapete che a noi piace chiacchierare così con voi, vederci in televisione, per chi ci segue in DAB, in televisione, attraverso tutti gli altri canali, per tenervi aggiornati così. Dicevo, mi ha colpito, vorrei allargare la discussione con voi a questo. Qual è il colpo di mercato per le... parliamo delle squadre... delle prime squadre, le prime che ti vengono in mente, cioè Abbini come il titolo, Rabiot al Milan, eppure ne ha comprati tanti di altri giocatori. Colpisce di più Rabiot perché arriva all'ultimo giorno? Al di là che sia un titolo di oggi,
no, guarda,
ovviamente.
No, è la cosa che più colpisce.
I nomi, se a te ha colpito qualcuno, tu segui anche tanti altri campionati.
Sì. Mi colpisce il fatto che i due acquisti più onerosi, più onerosi intendo che hanno tirato fuori soldi, poi sappiamo che... cioè io credo che dobbiamo anche su questo iniziare a ragionare per come è la realtà. Cioè, quindi consideriamo i soldi spesi, non i prestiti con obbligo diritto di riscatto che poi li vai a pagare l'anno dopo. Sono due giocatori del Milan come Ngonku e Yashari che non sono proprio dei top player. Cioè il calcio italiano, che si è mosso molto, ha fatto una serie di acquisizioni importanti, alcune interne, penso ad esempio a Beukema del Bologna passato al Napoli, alcune invece arrivate dai mercati stranieri, vedi tutte quelle che ha fatto la Juve o vedi appunto alcune del Milan. Stiamo parlando però di giocatori non di primissima fascia, quindi questo ci deve anche far pensare. Cioè in Italia si è speso molto, ci sono stati molti cambi, ma se vai a vedere la natura delle squadre, ad esempio Napoli e Inter hanno rafforzato molto la rosa, ma non hanno preso proprio dei giocatori che sicuramente saranno titolari. Questo è indicativo di un livello, di uno stato del calcio italiano di questo momento, e proprio per questo io penso che la Juve possa inserirsi in un discorso di vertice, perché la Juve obbligatoriamente ha dovuto fare qualche cos'altro, e in questo qualche cos'altro, secondo me, potrebbero esserci delle mosse, vedi David, che ti vadano un po' a scompaginare le gerarchie che in questo momento sembrerebbero esserci dal punto di vista ideale.
Abbiamo dei vocali, Manuel. Cominciamo a vedere se, anche perché è uno spazio che vorremmo dedicare sempre di più a voi, oggi abbiamo modificato un po' l'elenco dei nostri ospiti per impegni vari, loro ovviamente il giorno dopo il mercato, anche Malu Pasincato ancora in chiusura di alcune trattative. Tra l'altro in Turchia si parla ancora di Lugman, quindi l'operazione...
Ah, certo, perché se vai a vedere... Tra l'altro guardavo prima,
E anche Kostic, se vuoi saperla mia.
Nei primi 7 acquisti dei mercati, 6 sono di club inglesi e 1 è Galatasaray con Osimhen. Guardate che il calcio turco è un calcio ricco. È un calcio, tra l'altro, che... ad esempio c'è un giocatore molto interessante che è Kokçu, regista, prima del Feyenoord, poi del Benfica, adesso è tornato in Turchia. Cioè, soprattutto tenete conto che soprattutto i giocatori turchi nell'anno del mondiale sono molto attratti dal tornare in Turchia. Si è parlato, ad esempio, fino all'ultimo di Demiral, che gioca in Arabia, che noi conosciamo molto bene, come di un possibile acquisto del Milan. Poi in realtà, proprio il fatto che insomma sia stato in Italia ha fatto propendere per una scelta diversa. Però è vero che appunto il mercato è ancora aperto. Quindi guardate che i nomi sono ancora ci sono, e poi ci sono ancora una serie di giocatori svincolati che potrebbero tornare buoni per qualche club che magari fra 15 giorni vede che ha ancora delle difficoltà e dice: ma perché no, c'è questo nome, andiamo a prenderlo.
Ascoltiamo prima il vocale, perché poi mi vengono gli spunti direttamente da casa. 340-54-25-324, vi leggo, credetemi, e ogni tanto diamo spazio naturalmente a quelle riflessioni che possono aiutare anche voi a formulare meglio, di più, e domande anche diverse. Prego Manuel.
Mi dispiace Giulia, ma c'è Occhini, io giro, cambio, perché non si può sentire.
Ah, ok.
Le sue fisse da Conte in poi, l'amico di Moggi... bla bla bla, frequentatore adesso.
Noi abbiamo capito, riguarda l'ospite, poi non... l'ha mandato adesso. Vabbè, è arrivato adesso, nessun problema. Però
se
adesso,
ha sentito in replica, replica.
Ma a parte quello, adesso ci sono Paolino e Rossi. Speriamo che vadano almeno bene. Hai qualche fissa particolare? Qualche sassolino nella scarpa?
Allora io tendenzialmente non mi affeziona alle mie idee. No, nel
bella,
senso che
bella
no,
questa. No, non affezionatevi neanche voi
sul
alle
calcio,
vostre idee.
Sul calcio, io cerco di farmi influenzare dalla realtà. Cioè, nel senso,
bravo,
io l'anno scorso non ero favorevole all'arrivo di Thiago Motta. L'ho detto. Poi però io sono un tifoso e quindi sono tifoso di Thiago Motta. E anzi, alla fine mi è proprio spiaciuto come sia andata a finire. Quindi io non... Tudor l'ho abbastanza criticato durante il mondiale, dopo averlo molto provato nelle prime partite, nel senso che non mi è piaciuto come ha gestito i due big match. Oggi io sono molto soddisfatto.
Il primo tifoso di Tudor.
Non sono il primo tifoso, ma sono molto convinto da quello che sto vedendo. Poi, secondo me, c'è un'altra distinzione critica che bisogna fare, perché Antonio, io e te frequentiamo questo mondo da decenni. A fare quello che dice che le cose vanno bene quando le cose vanno bene, e a fare quello che dice che le cose vanno male quando le cose vanno male, è la cosa più semplice.
Più facile. Proprio o copiare e incollare il pensiero di tendenza.
Però
è facilissimo.
Io non...
Anticipare un po' i temi o le riflessioni è un po' più complicato.
Io ho passato anni dove mi davano dell'allegriano, me lo dicono ogni tanto ancora come insulto, no? Io ho sempre detto che ero felice del ritorno di Allegri, perché mi sembrava una garanzia. Sono stato molto grato a quello che ha fatto Allegri, a differenza dei tifosi della Juve. Tifosi della Juve, se perdi 4-1 a Cardiff, dicono che Allegri è un cane. Io guardo la realtà e dico: quel Real Madrid non ci potevi giocare. Potevi perderla diversamente, ma non ci potevi giocare.
E quindi non è neanche giusta l'etichetta allegriana,
no,
se
però,
vuoi saperla mia.
Io nel secondo... quando perdiamo in Israele...
Poi per fortuna che sia il Milan, quando, se è chiaro,
sì,
perché se non mi dite che sono allegriano.
Quando perdiamo in Israele, io dico che Allegri lì poteva essere benissimo esonerato. Oppure ho detto che Allegri nell'ultimo anno, quando stiamo fino a un certo punto con l'Inter e poi abbandoniamo la corsa Scudetto, mi ha molto deluso, pur riconoscendogli il merito di aver vinto la Coppa Italia. Però invece questa idea che io prendo un partito, no? Una parte, e poi a quel punto neanche di fronte all'evidenza cambio idea, ma io non ho idee.
Quest'anno
è
Vlahovic fischiato, magari adesso vediamo quanto
ieri l'hai detto perfettamente. Io trovo che sia di una ma anche di un'ipocrisia. Cioè, tu fischi il giocatore perché non lo sopporti più, poi però se segna lo applaudi. Cioè, qual è la ratio?
Siamo stati chiari, siamo fatti così, cose di calcio XL, due volte alla settimana.
Vediamo se arriva qualche messaggio per noi e non per prima.
Zegrova sorprenderà tutti. Paolo da Ferrara: nella Superlega Premier spesi 3-5 miliardi di euro, più di quanto speso nei campionati di Spagna, Francia, Germania e Italia messi insieme. Ma Lega e federazioni di questi paesi come pensano di affrontare e combattere una superiorità e un divario che ormai aumenta con il passare degli anni? problema di cui non ci preoccupavamo quando l'Inghilterra inseguiva e venivano i grandi campioni da noi.
Questo
quindi
però,
devi combatterla con la progetto.
Questo però è l'effetto del calcio contemporaneo, dove c'è poco da fare, e noi ne siamo stati anche dentro favorevolmente. Più diventi più vinci, più diventi ricco, più perdi, più diventi povero. C'è poco da fare. Quindi la forbice si allarga in continuazione. E qui bisogna che ad un certo punto uno intervenga. Dopodiché, come ben sappiamo, non è che ad esempio in Champions vince sempre una squadra inglese. Anzi, però nel mondo il calcio inglese viene venduto benissimo, mentre noi
anche per
e
questo
altri
motivo
facciamo molta più fatica.
La Juve è stata fatta per la Champions, Adriano da Pioltello. Altro messaggio: non abbiamo centrocampisti adatti a giocare davanti alla difesa. Io proverei Kalulu. C'era il mio timbro di voce che mi
c'è davanti alla difesa?
Sì, no, ma sì. Ragazzi. Vincenzo da Acquasparta, se è vero che la Juventus cercava un terzino destro negli ultimi giorni, perché non pensare al giocatore svincolato dall'Arsenal, Tomiyasu? Mamma mia, abbiamo scoperto un Moggi 2.0 grande comolli, voto 10, non poteva fare di più con le restrizioni che aveva dai danni precedenti. Vi fermo subito. Il 10 mi sembra esagerato, ma io arrivo dai salesiani, dove il 10 non te lo davano per definizione perché consumavano di più inchiostro. Quindi solo una cifra. Certo.
Piuttosto gli danno 0 o 1, ma 10 mai.
9, non li ho mai visti.
Oh, ok, questa è bella. Questa è bella.
Meglio quelli con una cifra. È un po' come le tue stanghette. Sì, però le tue stanghette. Meglio una cifra sola. Facciamo una 6 anche stavolta. Va bene, al di là di questo, 10 mi sembra troppo.
10 è troppo.
Perché 10 lo stavate dando e forse molti l'hanno dato anche a Giuntoli. Dico 10, l'attesa, il nuovo pur di buttare via Allegri, pur di fare questo, questo e quest'altro, pur di pagare l'anno dopo, me compreso, a dire così non paghi quest'anno. Ma è l'illusione di chi ha 10 carte di credito e quando sono in coda davanti a te non ne funziona una al supermercato, se rilanci il problema l'anno dopo. Mio nonno mi ha insegnato a pagare quasi subito, quindi ricordatevelo. Abbiamo rimesso ordine, esatto, lì circolano soldi in nero nella nostra regia. Ma al di là di questo, volevo dirvi, poi è facile dopo, eccetera. Io vi dico che un errore c'è, per cui non do 10, non do 9 e non do 8. Mi tengo più basso, ma do una sufficienza tosta per la decisione, eccetera. La prima decisione da prendere era quella su Colomouani. A me non mi interessa umanamente Colomouani, poverino, perché non so se sarebbe arrivato la Juve da subito. A me, a luglio, spendere 1 milione mi fa mettere un meno per Colomouani, per un prestito, per un campionato del mondo, senza sapere il destino di quel giocatore. Quindi dico, queste sfumature. Però hai venduto delle altre cose, però hai pagato i disastri, le rate, non i disastri, perché il bilancio era quasi a posto. Poi se non era funzionale. Ragazzi, con Sensao l'abbiamo pagato anche tanto,
sì,
o no?
Certo.
Guardate oltre dicembre, guardate con la rosa che abbiamo e incominciate a intuire, e arriviamo all'altro tema, Paolo, che introduciamo subito, dopo aver ascoltato un vocale, ti dico, la Juve, come potrà, quali saranno gli abiti della Juve nella stessa partita o senza? Vedo la difesa 3 e ce n'è uno per reparto, vedo i 5 con i due attaccanti,
sì,
e anche lì un doppione per... Ma Vlahovic a questo punto è sempre la riserva? Secondo me no. Ascoltiamo prima il vocale.
Paolo, direttore, io sono molto soddisfatto del mercato. Intanto tutto sto valutando una cosa, che comunque il puzzles di chi non ha reso è stato messo sul mercato e non svenduto, facendo tanti bei soldini. A conti fatti, la Juventus ha speso in questa campagna qui 35 milioni. Diciamo che poi si costruiscono tanti film, perché il riscatto di Pellegrini e il riscatto di Fagioli, che dovevano entrare quei soldi, e tutti i vari soldi che sono entrati nelle cessioni, difficili, fanno sì che questo mercato con poche entrate, giuste mirate, sia veramente positivamente. Un abbraccio.
Un abbraccio, ci sta, Paolo. Vuoi chiudere questo secondo blocco? Abbiamo qualche minuto ancora.
Beh, credo che appunto il mercato sia stato un mercato con dei vincoli economici chiari. La Juve ha fatto tante piccole operazioni per appunto raggranellare dei soldi che sono stati importanti. Dovevamo incassare qualcosa da operazioni prima e abbiamo dovuto pagare qualche operazione dell'anno scorso. E credo che, ripeto, la rosa non sia perfetta, potremmo anche pagare molto caro il fatto di non avere un centrocampista di livello, ma in realtà la Juve ce l'ha, il punto è questo, cioè la Juve il centrocampista di livello ce l'ha perché l'ha preso l'anno scorso e si chiama Combiners. Noi siamo ancora appesi lì. Tudor credo che abbia dato delle garanzie rispetto al suo, alla sua resa, staremo a vedere, è una grande scommessa, più alta di quella dell'anno scorso, perché l'anno scorso pensavamo che avesse delle sicurezze che poi si è perso. E c'è il tempo, naturalmente, qualora questa scommessa non funzioni, da un lato di fare con quello che hai e quindi di continuare ad avere il nostro buon Locatelli titolare e non pensare che sia quello il problema, perché comunque ti garantisce qualcosa davanti alla difesa. E dall'altro di cambiare le carte in tavola. Dopodiché io sul 3-5-2 non sono così tanto d'accordo, nel senso che mi sembra che proprio per la batteria che noi abbiamo di attaccanti davanti rischiamo di avere tre talenti in panchina. Cioè che paradossalmente ti sembra di giocare con una punta in più, in realtà giochi con una punta in meno. Perché in questo momento il 3-4-2-1 che abbiamo, noi abbiamo tre giocatori che ti possono mettere il pallone dentro. Giochi con 3-5-2, io ne vedo due. Non vedo degli esterni o degli interni di centrocampo così forti, a meno che uno degli interni di centrocampo sia con Mainz e con Mainz ti va ad esplodere. Però, ragazzi, dentro la partita, cioè quando siamo 0-0 al 60esimo di Juve-Udinese, ma puoi veramente cambiare talmente tanto e dare la spallata che mi sembra un elemento importante. Il fatto che ci sia già riuscito Tudor nelle prime due partite, cioè il fatto che Vlahovic entri e segni, una volta togliendoci le castagne dal fuoco col Parma di un finale problematico perché eravamo in 10, e una volta addirittura fermando il gol della vittoria a Genova, mi fa pensare che abbiamo dei margini di operatività molto ampi all'interno della partita. Guardate che l'altro giorno l'Inter ha fatto entrare 4 punte e non ha combinato un granché. Certo. Cioè, però guardate quante partite oggi si risolvono nel secondo tempo. Sai che mi ha colpito tantissimo il dato di queste prime due giornate di campionato? Su 20 partite, 13 sono finite 0-0 nel primo tempo. Cioè il calcio italiano è bloccato. E quindi avere giocatori che dopo il 60esimo ti possono fare la differenza, per me è determinante.
Allora, stavo guardando perché poi mi piace dare sempre giudizi equi, io il confronto lo amo con uno che la pensa diversamente, non mi fossilizzo sulle mie idee, però ricordiamoci quanti prestiti sono stati fatti l'anno scorso e poi pagati quest'anno. Noi l'anno prossimo, già con due operazioni, le ultime, ci troviamo nella stessa situazione.
Openda.
Zegrova. Ok. Vi dico, Nico, tu l'hai riscattato per dirvi attenzione a sbilanciarsi sempre troppo, perché poi dipende sempre poi dal campo. Ma voglio dire, c'era una logica nel mercato dell'anno scorso. Se io vado a riprendermi con Sensao, se io riesco a ricomprare Nico Gonzalez, non è una difesa d'ufficio di Giuntoli. Dico, attenzione, che questi ragionamenti li facevamo tutti insieme l'anno scorso. Nico Gonzalez stato riscattato quest'anno a 28,1 milioni, ok? L'abbiamo rivenduto, dato in prestito, per 1 milione. Non mi sembra neanche troppo dare subito 1 milione, no. Nico, all'Atletico Madrid. E ne prenderai, ce l'avevo qui sotto mano, mi è sfuggito.
32-33.
Capite che incassi quanto hai speso, sì, bene o male.
Sì.
Ci sono delle operazioni così, quindi non c'è il cattivo, cappuccetto rosso e lupo prima o dopo. Attenzione, come mi dicevano a me all'università, l'anno prossimo non ci sarà uno di voi, quello alla vostra destra. Paolino cosa faceva? Guardava Paolo Rossi alla sua destra. mi giravo e ne avevo 22 milioni alla mia sinistra che guardavano anche me. Come per dire, non c'è il buono e il cattivo. Ma vi spiego anche che... perché qui, come ci descrive molto bene Tutto Sport in questo momento, ma magari ripartiremo da qui perché mi sono già perso la pagina, eccetera, eccetera, i costi dei prestiti di quest'anno sono bassi perché siamo riusciti a fare delle trattative di quel tipo lì. Ma l'anno prossimo, per questi giocatori, e riprenderemo ad uno, Open Da l'anno scorso, l'anno prossimo, con l'obbligo, perché è slittata la frizione tra prestito senza obbligo e oggi compare l'obbligo, dopo il comunicato ufficiale della Juve, quindi sbagliano i giornalisti ad anticipare. Ma forse serve anche per far digerire l'operazione, perché se io Open Da lo pago obbligatoriamente 1 o 3,5 più 48, cioè il riscatto obbligatorio, è un giocatore che mi costa parecchio, quando non avrò però più, forse, Vlahovic. Cioè, come lo tiri, i soldi escono sempre dallo stesso portafoglio.
Cose di calcio.
Va bene, va bene. Allora, il discorso che avevo cominciato era per dire cauti, come ci ripetono in tanti. Se lo riscattiamo, certo, ci sono i riscatti. E giustamente è un modo anche per alleggerire il carico tutto su un bilancio. Poi c'è il sacrosanto diritto di gestire, avvantaggiarsi della cessione di alcuni giovani, plusvalenza pura. Chi ne è tornato dal mare sa che lì non deve aprire nessun fascicolo. Però Paolo, con te, perché poi ci collegheremo con l'Arabia Saudita nell'ultima ora, con il nostro chef Ricette Bianconere. Tu hai mai partecipato con lui in trasmissione,
sì,
Maurizio?
3-4 volte. Sì,
Maurizio abita nel gruppo ex Cancelo, gioca a padel di qua di là, ma non io e te. Quando mi dici che ti manca un giocatore, lui ci racconterà molte cose, una volta, cioè le diverse volte che potrà intervenire. Vorrei con voi, con te, fondamentalmente subito, analizzare. Acquisti 195 milioni, spesi, cessioni 159, molti, però poi ci saranno delle cose dell'anno prossimo, no? Che ci dimentichiamo un po' tutti. Mi dai un voto alla qualità della squadra? Non al dinamismo, alla solidità, all'organicità. Perché a me piace quella definizione quest'anno di Tudor. Siamo organici.
Sì.
Cioè, la massa che cresce, che si sgonfia, che ricresce.
Lui, secondo me, è l'allenatore giusto per andare a costruire la solidità come prima cosa, proprio per ragioni organiche. E da qui vedi, lui è molto soddisfatto di Kalulu, ad esempio. Cioè, a lui va bene avere un difensore aggiunto con le sue caratteristiche in quel ruolo lì. E quindi io non immagino neanche troppe variazioni, guarda. Almeno nella prima parte. Ma a livello di qualità, secondo me, la Juve davanti è una qualità enorme. A centrocampo è una qualità discreta. E in difesa Bremer mi verrebbe a dire questo, cioè hai il miglior difensore d'Italia in porta, un grande
in proporzione
portiere.
Rispetto alle altre squadre c'è un voto di più, di meno?
Io...
è migliorata di più, ecco il range.
Il range, io penso che la Juve sia migliorata molto, perché davanti, insomma, ripeto, io continuo a insistere sul fatto che noi dobbiamo considerare non solo il mercato, ma vogliamo dire i giocatori che hai tenuto. Cioè i giocatori che tu...
Esatto.
E quello è il punto.
E questo è il punto.
Cioè i giocatori che riesci e potresti valorizzare tantissimo attraverso le conoscenze che il gioco di Tudor gli può dare. Quindi io penso che una squadra che abbia Bremer, Cambiaso... ci metto Locatelli, perché per me Locatelli è un centrocampista utile, è un centrocampista che all'interno di un'annata ti dà tanto. Thuram, Conceição, Ilves, David, Vlahovic, con Miners, cioè, la base c'è tutta. Ripeto, avrei voluto un elemento in più al centrocampo, però vedendo quello che vuole fare, cioè il concetto è cosa vuole fare Tudor. È sempre quello. E per quello che vuole fare, io credo che noi abbiamo gli uomini giusti. Poi il campo ci può mentire. per Giusti, io non intendo che la Juve sarà una squadra pazzesca, però che sarà una squadra competitiva. E aggiungo, non dimentichiamoci mai, scusate, è un mio mantra, l'avrò detto 50 volte, quindi magari vi stanco, ma Tudor l'anno scorso, da quando è arrivato, ha fatto gli stessi punti dell'Inter e del Napoli. Cioè, non stiamo parlando di un campionato nel quale vedo delle cose. Io ho guardato Napoli a Sassuolo, mi ha colpito, ho visto la solita squadra quadrata con della qualità enorme.
Hai visto la partita col Sassuolo o senza?
Col Sassuolo. No, cioè, vabbè, Sassuolo è debole, però voglio dire,
no, nel senso,
l'ho visto la squadra, no?
E poi paziente
giornata,
in
no,
quel
e
caso.
Poi la giornata dopo, però, aspetti il 95esimo per vincere. L'Inter ne fa 5 al Toro e poi... E calcio
che
d'agosto.
Pensavano di battere, okay, facilmente.
E calcio d'agosto. Però, guarda caso, la Roma, che non che è una squadra che già l'anno scorso con Ranieri era diventata una squadra concreta, che vinceva tanti 1-0, che ha fatto un percorso. La Roma l'anno scorso con Ranieri ha avuto uno dei punteggi più alti in Europa. Cioè, se Ranieri avesse iniziato da quando è partito il campionato, tra virgolette, è un'astrazione, ma la Roma partecipava alla lotta per lo scudetto. Cioè, quindi io vedo tante potenzialità. Ho una quasi certezza, e spero proprio di non sbagliarmi, cioè che la Juve non avrà problemi ad arrivare tra le prime quattro e che può serenamente, secondo me, lottare per lo scudetto. Non vuol dire vincere, ma lottare per lo scudetto. Poi lasciamo perdere quello che io penso, ma lottare per lo scudetto ne ha tutte le possibilità. Fare meglio in Champions, arrivare agli ottavi? Arrivare agli ottavi, non di più, ma arriviamo agli ottavi. E quantomeno, se dobbiamo uscire, usciamo con squadre di un certo livello, di una certa caratura, non con squadre di cui siamo, non dico più forti, ma almeno alla loro altezza. E negli ultimi anni, Villarreal, PSV, Lille, Porto, Lione, Porto, usciamo sempre con quelli. E terzo, cerca di vincere la Coppa Italia perché ne hai la possibilità. Io vedo questa come dire, dimensione della nostra stagione.
Io cerco sempre di controbilanciare un po', no? Per ragionare tutti insieme, e mi trovo d'accordo con te. Vedi poi come finisce, e l'entusiasmo ci sta, però poi come possono condizionare i miei pensieri, i tuoi pensieri, quelli degli editorialisti. Faccio questo esperimento anche con voi a Cose di Calcio. Comolli non voleva spendere tantissimo.
Sì.
Quindi un pregio o difetto? Deve rispettare dei parametri. Noi abbiamo ancora il multone del fair play finanziario.
Certo, aveva dei parametri.
Dei parametri. Per Colomani, non voleva spendere tantissimo per Colomani. E aveva ragione. E se l'avessimo preso, avremmo avuto torto, perché stavamo spendendo tanto. Eppure i giorni prima sembrava che era necessario. Comolli, sveglia, compra. Attenuato la caduta a terra.
Sai cosa? Che Colomoni noi lo conosciamo, ha fatto molto bene da noi.
Quindi poteva andare bene spendere quello che serviva?
No. Quello è il punto. Però, sai, dal 20 agosto, ieri ho ricostruito, è uscita un po' l'idea del Paris Saint-Germain. Oscillate 70 milioni o non ve lo diamo. 70 milioni sono troppi. Sono troppi perché hai ragione tu. Se tu allora avevi in testa di dover spendere molto per Colomoni, lo fai subito. E ti chiudi il problema. Nel momento in cui prendi Colomani subito, metti pressione a Vlahovic e magari ti vai a vendere Vlahovic.
O magari lo tieni, perché puoi dire la bugia, lo volevo tenere.
O magari lo tieni. Però il concetto è che ultimamente, cioè, a 70 milioni io vado a fare all-in su qualche altro giocatore, francamente.
Quindi sarebbe stato un errore prenderlo.
Sarebbe stato un errore a 70 milioni. E il punto vero è che noi... Cioè, ieri leggevo proprio qui nei titoli... Xavier Jacobelli che diceva: ma che senso ha aver preso Openda quando hai questo Vlahovic? Per me ha senso, perché io credo che se vuoi stare su certi livelli devi avere una concorrenza molto forte. Quindi magari appunto uno tra Yıldız, Conceição, Openda, Zegrova, Vlahovic e David, tra virgolette, ci lascerà le penne, cioè non riuscirà a esprimere tutto. Ma se ci lascerà le penne, vorrei dire che chi giocherà avrà veramente un grande livello. Quindi non dobbiamo avere paura di avere troppi attaccanti importanti. Magari Tudor si inventa delle cose e riescono comunque a esprimersi più o meno tutti. Il punto vero è che appunto la Juve aveva un piano B di cui si è parlato poco, e Openda è un ottimo piano B. Ottimo. L'anno scorso Openda siccome abbiamo fatto il panegirico giustamente,
se mi avessero detto Open Data al primo momento da giugno
eravamo felicissimi.
Certo. Questo che stai dicendo è questo, l'unione dei ragionamenti.
Però questo ti fa capire
positivi e negativi,
come lui anche ha giocato su più tavoli e in questo caso ha giocato molto bene, perché guardate il Milan,
non si è fatto prendere,
guardate il Milan,
bravissimo,
che ha prima speso gennaio per Santi Giménez, poi si è, ha pensato che questo giocatore non sia adeguato e alla fine è andato a prendere Kunku a un prezzo caro e non era la prima scelta. Quindi tanti complimenti a Tare. Ah, cosa ha fatto, cosa ha fatto? Attenzione, Tare ha messo sul piatto a Reinders,
si è tolto
cioè Reinders, ragazzi, poi vediamo cosa fa il Milan, sicuramente non arriva a
la chiave di volta,
vediamo. Però se hai un gioiello in vetrina, tutto il mercato è favorito da quello. Però a livello di attaccanti non credo che il Milan oggi sia meglio della Juve. È su un buon livello perché, perché ha già Leao e Pulisic, ma
vero,
su quanto ha fatto sul mercato da Juve direi che non possiamo dire assolutamente niente di male.
Ti lascio pensare, sarò cattivo, nel senso, vediamo cosa dici, confronterò i tuoi voti dividendoli in entrata e in uscita, perché Zuliani l'ha fatto questa mattina su tutto Juve. Okay. E vediamo se coincide, perché qui siamo liberi, siamo alti, siamo belli, siamo biondi e quindi ognuno ci motiva e magari me li motivate anche voi da casa. Ma intanto, Manuel, altri vocali.
Buongiorno carissimi, volevo dire al mio amico Rossi, non è ironico, amico veramente, che per me gli amici sono, gli juventini sono tutti i miei amici, che Allegri non è che poteva perdere diversamente la finale di Cardiff. Allegri poteva provare a vincerla, perché la storia è piena di finali o di partite importanti vinte dalla squadra meno forte, se vogliamo dire. E quella Juve non è che era due spanne sotto il Real Madrid, poteva benissimo giocarsela. La cosa che mi ha fatto sempre rabbia di Allegri è proprio questa: non giocarsela in alcune situazioni, ma essere sempre braccino corto. Un abbraccio e
grazie,
Juve,
grazie.
Ragazzi.
Quando noi divaghiamo su altri temi, cioè sono però
molto
contestuali.
Ma perché Allegri non si è giocato la partita di Cardiff? Cioè, ha fatto una partita difensiva a Cardiff. Nel primo tempo si è stati davanti solo noi.
1-1.
Solo noi.
Sì.
1-1. Abbiamo preso il gol in ripartenza. Nel secondo tempo ci hanno massacrato.
Siamo crollati.
Ci hanno massacrato.
Però era per dire non vogliamo portare, cioè, per dimostrare nessun tipo di tesi. Quindi ascoltiamo, non abbiamo sfumato. Però
non è che forse...
Dimentico.
Sì, no, ma dico però, non è che forse ogni tanto potremmo anche ragionare così sul calcio. Che Cristiano Ronaldo era un po' più forte di Higuaín, che Marcelo era un po' più forte di Dani Alves, che il loro centrocampo era un po' più forte del nostro. Non è che possiamo anche dirla così?
Che hanno reso meglio loro di noi, perché la partita dura 90 minuti. Andiamo oltre, Paolo, ci mancherebbe, però hai fatto bene a spiegarlo, ma hai fatto bene anche tu, amico solo di Paolo Rossi, ho capito?
No, siamo amici e ci mancherebbe altro. Però questa idea che l'allenatore, a parte che purtroppo, purtroppo, negli ultimi anni le finali di Champions tendenzialmente le vince la squadra più forte. Ma io sono d'accordo, sono rimasto delusissimo al 4-1. Quella partita lì devi perdere 2-1. Però poi abbiamo capito anche il perché l'abbiamo persa 4-1.
Senti, ci portano giustamente su un altro tema e poi vado sul voto. Ce l'abbiamo tutte le soluzioni per quando non c'è João Mario, per quando non c'è Kalulu?
Beh, questo è compito di Tudor.
Io rafforzerei il centrocampo, o no?
In questo momento lo dobbiamo vedere, ma Juve può giocare... Cioè, per il tassello che abbiamo, cioè, Tudor ha dei buchi se decide di giocare solo con un modulo.
Esatto.
Cioè, se decide di giocare con quello, allora ha dei buchi. Ma altrimenti,
riadatti,
possiamo giocare col 4-3-3, col 4-2-3-1, col 3-5-2, col 3-4-2-1, col 3-4-2-2.
Come giochiamo contro l'Inter? Dai,
secondo me come, esattamente come... Non ha il tempo di provare nulla.
Perché non ci sono neanche i nazionali, non ci sono
né noi né loro, ci presentiamo. È ancora calcio d'agosto. È ancora calcio d'agosto.
Più Kostic che João Mario.
Sì, più Kostic, sì, spero anch'io. Più Kostic che João Mario, sono d'accordo. Poi Kostic con l'Inter ha una tradizione favorevolissima.
Parte quello.
Però Kostic, sì, hai ragione.
Paolo Rossi, metto
più
Paolo
Kostic
Rossi
che João Mario.
Metto Paolo Rossi, Paolino titolare, ovviamente.
Per il resto,
per
io
il
penso...
resto puoi aver ragione. Finito il mercato, e allora voto in entrata. Mi dai un voto in entrata? E uno in uscita? Io intanto faccio il riassunto, se vuoi.
Cioè, io non so cosa ha dato Claudio. Io ti do 7-7, sia 7 in entrata che 7 in uscita.
Claudio ha dato 7-8, quindi ha 8 messo in evidenza...
ha valorizzato molto...
Esatto. Non vogliamo trovare punti di unione.
No.
Riflettere ad alta voce. 7-7.
8 sicuramente glielo do, perché ad un certo punto, ricordo 7-8 giorni fa, una preoccupata prima pagina di Tutto Sport che dice la Juve ne deve vendere ancora tantissimi. Ma io non avevo molti dubbi su questo. Cioè, io penso che un giocatore non voglia stare a Torino a non fare nulla. Cioè, ad un certo punto devi trovare una soluzione. Quindi, da questo punto di vista, ero meno preoccupato. Era fondamentale farlo, ma ero meno preoccupato. Io dico sì, 7 in entrata e 7 in uscita, perché non mi sembra che abbiamo fatto, tra virgolette, dei colpi pazzeschi in uscita. Abbiamo venduto bene, come era giusto. Come era giusto, diciamo. Allora, forse Bangula un po' troppo sottovalutato, però abbiamo molto sopravvalutato Savona, ma non a caso, perché è andato in Premier. Perché se arriva la Premier, ragazzi, riesce sempre a salvarti. La Premier spende, Bangula non è finito in Premier.
Lì sono operazioni commerciali. Diciamo che io avevo già puntato questo aspetto e te l'avrei fatto presente. Perché Mangula 10, Savona 13 a titolo definitivo, dico ok, il prezzo è giusto, ma avremmo rischiato, se avessimo comprato noi questi giocatori con l'algoritmo, senza algoritmo, quest'anno, di spendere qualcosetta di più, o almeno queste cifre.
Però erano giocatori che evidentemente non venivano considerati e quindi, utili alla causa, quindi non avendoli pagati
hai accettato il compromesso. Bravissimo.
Io
UEA 14,4 con obbligo di riscatto.
Beh, guarda, arriva, credo, se non sbaglio, a 17,18. Abbiamo fatto bene.
Abbiamo
fatto bene, secondo me.
31,5 obbligo di riscatto per Douglas Luiz.
Poi vedremo che stagione farà. Io gli auguro tutto il bene del mondo, perché a me basta che vesti un giorno a maglia bianconera e per me sei degno di stima. Però è una storia che non è mai nata, e meno male che è finita così, perché tanto non... Come dire, io parto da un presupposto. A me può piacere il giocatore, può non piacere, ma conta nulla. Se né Thiago Motta né Tudor hanno mai visto questo giocatore, ci sarà una motivazione. Certo. Vedremo.
Faccio quest'ultima riflessione sul mercato, ma intanto mando prima il solito vocale e poi analizziamo quella che potrebbe essere già la Juve. Cioè, ci costruiamo sopra qualcosa, poi ricette bianconere, non mangiate, aspettate l'ultimo blocco e ci collegheremo con il Real Chef dell'Arabia Saudita.
Buona giornata a tutti. L'unica cosa che dobbiamo dire, dobbiamo essere onesti, che il signor Thiago Motta non sapeva mettere la squadra in campo. È inutile che ci giriamo intorno. Tudor ha dato un'identità alla squadra.
Ha messo ordine.
Giocatori nel loro posto. È inutile che andiamo dicendo, facendo. Questa è la realtà.
Ciao, ha detto da dove ci chiama, come si chiama? Non l'ho sentito.
No, non ho capito.
Perché mi interessa sempre. Però la prossima volta ricordati. Paolo, era questo un appunto che volevo fare prima nelle riflessioni con te. Perché alla fine l'allenatore, non l'allenatore, la qualità, i giocatori, c'è il mercato, gli errori, no? E spero che ne commetta meno, zero, quello di quest'anno o quello che prenderà il suo posto tra 50 anni, quello che vuoi. Però vado a vedere e noi, criticando il mercato l'anno scorso, abbiamo ripreso con Sessão a 32 milioni, che diventerà l'osservato speciale e il nuovo, certo, Douglas Luiz con Mainz, se non manterrà un certo standard.
Certo.
Ok? Domanda secca.
Però è molto giovane.
Però è molto giovane. Sessão, certo.
È anche uno che ti ruba l'occhio. Con Sessão non ha, che secondo me l'anno scorso ha fatto una stagione pazzesca, perché è arrivato una Juve difficile ed è
si è integrato nelle,
cavolo,
difficoltà.
Lui 2 anni prima era una riserva dell'Ajax.
Possiamo accendere il riflettore almeno?
Certo. Attenzione. Però io penso che con Sessão sia uno, il classico giocatore che anche magari, diventando una riserva, mentre solo 7 giorni fa era un titolarissimo.
Perché diventa, bravo, questo è un tema, questo è un tema.
Anche solo da riserva, con sé uno che entra in mezz'ora, ti può veramente fare la differenza.
E qui,
e ti ruba l'occhio, con sé uno l'occhio, che il gioco, facciamo che non fa la stagione della vita, lo vuoi vendere, se poi costa un mercato.
Lo puoi vendere, tira l'occhio, ma tira eventualmente applausi o fischi in base al risultato della partita, perché certo, se poi non me la sblocchi, no, diventi...
Però è uno, ricordiamoci che Tudor, tra
virgolette, cioè chiediamogli, no, esigiamo, arriva, dalla nostra squadra,
non lo considera,
esatto,
non lo considera, anche perché credo che dal punto di vista atletico lui fosse in quel momento in difficoltà. Quando andiamo sotto a Parma l'anno scorso, l'unica partita che abbiamo perso,
mette
il giocatore che mette per cambiare la partita e che ci riesce quasi è Consessao,
che poi toglie,
poi
si
dice,
la partita che
no, lui no, lo mette mentre
chi che aveva messo e tolto, aveva fatto un'operazione del genere a un certo
l'aveva
punto,
l'aveva fatto con
Mangula, no, non mi ricordo, c'era qualcosa,
sì, con due, con Azic.
Azic. Con Azic. Azic. Azic, non Consessao.
E no, e quindi poi ci siamo detti nel 3-4-2-1 con Sessao troppo al centro non funziona. In realtà, nella prima partita ha giocato bene, l'altro giorno no.
Certo.
E nel come dire, e nel gruppo deve sgomitare. Forse lui fino all'altro ieri pensava, ma
è la mia stagione.
È la mia stagione. Adesso
devo di nuovo correre.
Però fa anche in allenamento, devo far vedere che sono un po' superiore agli altri. Vediamo.
Bene, mi piace questo, vediamo, altro scatto fotografico di Paolo. Però era per sottolineare con Sessao. L'anno scorso riacquistato, riscattato, sì, a titolo definitivo, per fortuna merita, con Sessao. Punto di domanda, 32 milioni? Giusto, sbagliato? Non lamentiamoci poi fra 12 mesi. Gonzales era rientrato, l'abbiamo venduto e ci è andata ancora bene, abbiamo recuperato un po',
sì,
quindi ha mostrato, vedi, sa giocare, l'Atletico Madrid si è convinto, bene, era già fatta. Kelly, zitto zitto, è il titolare di questa Juve, riscattato a 17,2, ok,
operazione molto rischiosa, però vedremo.
Operazione rischiosa, questa volta l'hai aggiunta tu, l'operazione rischiosa,
sì, nel senso che
aspettando Cabal,
ecco, che però Cabal, io aspetto Cabal ancora, nel senso che non è che Cabal sia un titolarissimo di questa squadra,
bravissimi,
intanto... però è vero che tu hai eventualmente Kalulu che puoi spostare di lì, perché ha già
ce l'hai
lì.
Ragioniamo per minimi sistemi,
sì.
Quindi Kelly lo recupera e sta facendo il suo compitino, giusto?
Sì, sì.
Disastri non ne sta facendo.
No, discreto. Discreto. Già con l'Inter è una pareggia piuttosto.
Bravo. Vediamo. Secondo me giocherà lui, come abbiamo detto, probabilmente.
Sì, penso anch'io.
Con Bremer recuperato, che l'anno scorso non avevi, e c'era già. Kalulu riscattato, quindi l'hai pagato quest'anno.
Sì.
Perché tutti fanno la rata l'anno dopo, ok. Kalulu c'è, Di Gregorio l'hai riscattato anche qui 14,3 e c'è un qui, portiere.
Bravo Giuntoli. Cioè, ragazzi, abbiamo preso un grande portiere. Cioè, Giuntoli lo critichiamo su tante cose.
È questo che voglio dire.
No, ma
la formazione,
Di Gregorio è stata un'ottima scelta.
La formazione torna ad essere quella impostata benino. Cioè, non vorrei arrivare a dare ragione all'amico che ci ha appena mandato dicendo, ma alla fine è stato un po' l'allenatore che si è incasinato la vita. Forse l'abbiamo capito,
sì,
meglio.
Anche perché aveva altri... Insomma, la gestione del gruppo non è stata
delle migliori.
Perfetto.
Attenzione che se ti sente ti manda subito un messaggio sulla gestione del gruppo. Kalulu, Di Gregorio. Saltiamo João Mario. Ci sono poi... No, gli ultimi sono João Mario, David, Zegrova e Openda. Sono i nuovi prestiti, non sì, prestiti, parametri zero.
Allora...
C'è l'insieme delle cose positive.
Vuoi fare incazzare Tudor alla prossima conferenza stampa?
Dai.
Perché ho già visto che gli avete fatto, non so chi è stato, gli avete fatto questa domanda e lui ha detto, sono arrivati i tre che chiedevi per rendere competitiva questa squadra.
Beh, allora ti svelo il segreto, no? Perché c'erano già quelli, allora, già quelli che dicono che il girone di quest'anno è più difficile di quello dell'anno scorso.
Più facile, per certe cose è più facile.
Io la penso come te, ma forse solo perché ti frequento e mi condizioni.
No, non ce lo siamo mica detti prima, per me è più facile.
Io già non avere le inglesi...
E beh, insomma,
ho
dai,
saltato di gioco.
Non incontri il Barcellona.
Vi preparo già i titoli, quelli insomma, che la rassegna stampa del mattino metterà in luce, no? Certo che la Champions è la Champions, non è il campionato di quarta fascia con tutte di quarta fascia,
certo.
Onestamente. Certo che il campo sintetico a meno 20 in Norvegia il 25
va
di
bene,
novembre. Però se sono tutte condizioni positive, negative, la Juve varrà ancora qualcosa.
Se la Juve fa 10 punti in casa, che
quello
sono
che hai già detto.
10, non devi neanche vincere tutte. Arriva ai playoff, diciamo. Se mi dici la Juve deve arrivare tra le prime 8, non te lo garantisco, perché anche se ricordo che l'anno scorso tra le prime 8 arrivarono il Lille e l'Aston Villa.
Certo.
Proprio perché insomma gli incroci sono particolari, i momenti. Però ricordiamoci che l'anno scorso noi le prime due partite che facciamo, PSV ed Ipsia, ci fa sognare Thiago Motta, non la vittoria, ma diciamo, oh, La Juve va a vincere la Lipsia in 10 contro 11, col PSV vince benissimo la partita, cioè abbiamo fatto 6 punti, poi giochi con lo Stoccarda e non esci dalla tua metà campo. Cioè, l'Europa è questa.
Ci stiamo esaltando, giustamente, di una condizione ritrovata, di una mentalità, di un DNA, eccetera, grazie molto a Tudor. Quelle speranze che riponevamo l'anno scorso da altre parti.
Per campionato abbiamo giocato a Dortmund, io ho visto una Juve che ha sofferto per i 10 minuti, poi ho visto una Juve che in campo è stata benissimo.
Perché
io
se no è la Juve dell'anno scorso che hai saputo rigenerare sostanzialmente, anche, che hai pagato anche e che hai pagato anche quest'anno. Cioè, questa è la sostanza, quindi bravi con, cioè, come ha detto prima il nostro amico, ottimismo cauto, perché poi è la qualità, la capacità del giocatore di superare l'insidia, il pericolo, di saltare l'uomo, eccetera, eccetera, di mettere in pratica.
Tra l'altro, Antonio, se noi con l'Inter giocassimo Di Gregorio, Gatti, Bremer, Kelly, Kalulu, Locatelli, Turan, e avessimo avuto Cambiaso,
avessimo avuto squalificato
Ildiz e Conceição e Vlahovic, sarebbe l'anno scorso.
Ragazzi,
cioè, quello è il punto. In realtà, questo è il vero segreto del lavoro che ha fatto come lì, che non ha buttato via la Juve l'anno scorso.
Non l'ha resettata,
non l'ha resettata, non e ha questo fatto le purghe. Bravo. Perché forse non aveva neanche situazioni contrattuali pesanti
e
come
non
quella
era
che
caso
si era trovato. Però l'anno scorso come lì, secondo me, è andato di accetta, perché magari un Chiesa, un Rabiot, un Danilo, uno Szczęsny, faccio degli esempi, non dico questo, quello, quell'altro, non metto neanche i miei giudizi, però qualcuno del gruppo storico magari dovevi riuscire a tenertelo, perché nei momenti di difficoltà ti serve. Questo è il punto.
Assolutamente. E velocemente dico, l'anno prossimo c'è già da pagare il riscatto di Openda.
Sei molto preoccupato dalle rate del
sì, perché
anno.
Adesso capisco che tutti non vogliono guardare il proprio naso, guardano sì sulla scrivania, non c'è niente da spendere.
Devi guadagnare più soldi.
Devi guadagnare più soldi.
Devi valorizzare i giocatori.
Bravissimo, bravissimo. E sperare che gli altri un po' sgommino, come a volte abbiamo sgommato noi, come le tasse.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Cose di calcio.
Cose di calcio, ben trovati Paolo Rossi, Antonio Paolino, Paolo Rossi. Preparatevi perché l'ultima mezz'oretta è oggi, il giorno dopo il mercato. Sembra ormai distante anche il Genoa, invece l'abbiamo appena battuto. Poi c'è la nazionale. Mi dai un giudizio sulla nazionale? Che cosa chiedi a Gattuso la qualificazione? Che cosa può fare Gattuso?
Beh, credo che non possa fare moltissimo, però al contempo possa e debba cercare i risultati. E per i risultati si intende non solo le vittorie, ma anche vittorie con molti gol, perché l'Italia ha una differenza reti con la Norvegia che pesa moltissimo, quindi è un'operazione difficile, però niente alibi, niente discorsi alla Spalletti su mentalità, gioco, che si dimostra in campo. Io credo che adesso ci vuole veramente anche un giudizio sui giocatori. Adesso devi, perché qui non conta solo andare al mondiale per tutto quello che sappiamo, conta anche riuscire a ricreare nel calcio italiano un po' di fiducia nei calciatori, altrimenti facciamo tutti i ragionamenti su, come dire, sui regolamenti, no? Ah, troppi stranieri di qua di là, ma poi se i calciatori non valgono non vai da nessuna parte, quindi,
esatto.
Quindi Gattuso ha questo compito intanto di scegliere quelli giusti, di mettere in campo e di farsi valutare per i gol che farà e le vittorie che farà.
E adesso vedete alle mie spalle il nuovo mobile che abbiamo comprato, dentro abbiamo messo 3 abiti,
sì.
Tudor 1, Tudor 2, Tudor 3. Qual è l'abito che preferisce, se sono solo 3, io ne vedo 3 al momento,
sì.
Qual è l'abito che preferisce Paolo Rossi, qual è l'abito che preferite voi, qual è la ricetta che preferite tra poco, per lui è un abito, il nostro chef Maurizio, che ritroveremo, juventinissimo, quindi lo ritroveremo e lo ritroviamo praticamente subito, ci dirà anche lui la sua, però in questi 3 abiti vedo sempre l'etichetta di Vlahovic in panchina. È possibile che nei 3 abiti non ci sia Vlahovic
titolare?
Nei 3
abiti intendi 3 moduli?
Sì, 3-4-2-1. Abbiamo Conceição, Ildiz e David. Poi abbiamo l'altro modulo in cui in attacco ci sono Ildiz dietro Openda e David. E poi abbiamo il 3-5-2
in cui davanti ci sono Yıldız e David.
Ma guarda, io penso che questi sono giustamente...
Dico Vlahovic come, sì, tolgo Vlahovic come consensato.
Elaborazioni che si fanno in linea teorica. Io non ricordo quasi mai Juventus o altre squadre che siano finite con il campetto degli 11 disegnato all'inizio. Tra l'altro, non è che le intese le fai con gli algoritmi. Con gli algoritmi puoi andare a comprare i giocatori, poi però c'è il campo che ti dimostra. Ieri ha detto una bella definizione, ma è marocchino, no? Quando ha detto il calcio è sudore, è fisico, è quello che io e te magari ci possiamo trovare, perché come tu mi dai la palla, non me la dà nessuno, oppure come tu, oppure perché abbiamo un'intesa sul piano anche proprio comunicativo, cioè può succedere di tutto. Quindi in attacco abbiamo tante combinazioni possibili. Vlahovic non è una riserva. Vlahovic è un giocatore che ha il diritto
di giocarsi... non perché è rimasto.
No, ha il diritto di giocarsi tutte le carte e vedremo. Io, ad esempio, in questo momento, forse con l'Inter, lo metterei dentro. Perché in questo momento mi sembra che abbia anche un po' di luce addosso, no? Dopodiché è vero che dall'altra uno come Tudor potrebbe anche pensare, ma tutto sommato, visto che quando entra mi risolve le gare, continuo a tenerlo fuori. Però veramente le combinazioni possibili sono tante, staremo a vedere. E l'importante è che non si dica alla fine di una partita abbiamo sbagliato la formazione titolare, poi abbiamo sbagliato anche i cambi. Non è che ci possiamo aspettare che sempre tutto finisca bene, però che i cambi ti facciano svoltare la partita nell'inerzia. Poi se la palla non vuole entrare o sbagli sotto porta è un altro discorso, ma non che... quando cambi i giocatori vedi una Juve piatta, come tante volte invece è successo l'anno scorso, dove facevi i cambi e non c'erano risposte.
Sposto un po' l'attenzione su un altro tema, perché sono quelli che mi incuriosiscono. Grazie, perché in pausa mi hai detto come sei attento. Sono quelle cose che voglio capire, quindi le chiedo a un esperto come te, lo chiedo agli amici a casa che stanno scrivendo, stanno continuando a mandare anche dei vocali. Manuel, preparano già qualcuno da ascoltare. Un esperto di calciomercato internazionale definisce ottimo l'affare per qualità, rapporto qualità-prezzo di Savona, perché percorrerà le orme di Eisen. Proporzione giusta? Io sono come la tua faccia in questo momento, no, su questa affermazione.
Allora, glielo auguro, perché Savona è un ragazzo d'oro.
Si meriterebbe tante medaglie.
Ha fatto un bel percorso, perché io voglio partire da questa mia valutazione. A me piace ricordarmi quello che ho pensato. Quando la Juve l'anno scorso perde 3-0 a Norimberga in precampionato, ci diciamo un po' tutti, vabbè, però il terzino è Savona, che è un terzino della Next Gen, cioè un terzino in Serie C. Savona entra benissimo con Thiago Motta, fa soprattutto nella prima parte molto bene e ha, rispetto a Oisen, fatto di più, visto che Oisen l'abbiamo mandato via subito in bianconero. Oisen lo vedevi già dalle giovanili e io le poche volte che l'ho visto giocare in Serie A ho visto un giocatore di classe, di personalità. Oisen è stato pagato tantissimo dal Real Madrid. Che Savona mi vada a finire come un big della nazionale, faccio fatica a pensarlo in questo momento. Poi il calcio cambia e fortunatamente così, altrimenti giocheremmo solo con gli algoritmi, appunto. Oisen per me ha la statura del giocatore che può diventare fuori classe. Savona può diventare un giocatore da Premier League, e già gli sto facendo un complimento enorme, perché se riesce ad affermarsi in quel calcio, vedendo tanti italiani che non ci sono riusciti, vuol dire tanto.
Manuel, un vocale, vediamo se riusciamo ad aggiungere qualche altra curiosità. Intanto do un'occhiata, anzi vi invito a leggere anche Bianconera News con l'editoriale in questo momento in primo piano. Mercato buono, ma per la Juve resta qualche criticità. Qual è il reparto dove non siamo intervenuti e gli diamo quel meno?
Per me i due di centrocampo. Io continuo a pensare che noi abbiamo Thuram, che è un grandissimo giocatore, Locatelli, che è una sicurezza per fare certe cose, con Miners è un'incognita, ovviamente tenendo conto di quello che è successo l'anno scorso. McKennie e Miretti non li vedo lì, nel centrocampo
a due.
Lì, con un elemento in più, io dico che la Juve avrebbe avuto tanto.
Sai di partire, quindi, e lo
Ricci,
sa anche tu.
Ricci, che è in panchina al Milan in questo momento, e che è costato 25 milioni, fosse arrivato alla Juve, secondo me ci serviva. Per farci un esempio,
mi fai altri nomi? Rovella
è uno dei miei rimpianti.
Ok,
assolutamente Rovella.
Frattesi
ha altre caratteristiche. Frattesi ti può essere molto utile, però non è quello che io avrei voluto. Julmand è un giocatore che Julmand. Io avrei voluto vedere, certo.
Certo. Quindi, secondo te, partiamo con la consapevolezza che ci manchi, tu dici a
centrocampo. Se fra un mese con Miners e quello dell'Atalanta, la Juve secondo me, se con Miners fosse quello dell'Atalanta fra un mese, faccio fatica a pensare che la Juve non sia tra le prime. Non vedo altre condizioni, cioè vuol dire che gli attaccanti non la mettono dentro.
Sono d'accordo, anche perché a questo punto... Cioè, devono arrivare più palloni, più attaccanti.
Io penso che di palloni ne arriveranno. Cioè, hai gente che supera tra Zegrova, Conceição e Yıldız. Ragazzi miei, abbiamo tre che voglio vedere le classifiche di fine anno con i dribbling. Però abbiamo tre che saltano l'uomo quasi regolarmente.
Perfettamente d'accordo. Possiamo ascoltare qualcosa, Manuel? Prego.
Sono Luca da Terni. Per quanto riguarda Openda, mi ricorda una sorta di Oba Martins messo, cioè, un pochino più lento, ma molto più tecnico. E francamente lo vedrei molto bene o da seconda punta o da vice Yıldız. E quanto riguarda l'assetto che usa Tudor, ho visto che Locatelli è inizio partita, quando le squadre sono più chiuse, più fresche, dove c'è più lotta. Quando si stancano e si apre un po' di più magari la difesa avversaria, con Miners, perché ha capacità di verticalizzazione e lancio, speriamo che le faccia vedere, e Vlahovic in coppia perché attacca la profondità. Adesso abbiamo anche questo Openda, che è uno che secondo me lanciato fa molta paura agli avversari. Siamo una squadra molto molto forte, secondo me.
Sì, bella analisi. Io purtroppo non sto vedendo ancora i lanci con Miners, però sto vedendo un giocatore che si smarca molto, si fa dare pallone, dà continuità all'iniziativa, non in maniera veloce, però lo fa bene, e questo a squadre stanche che si chiudono un po' aiuta a prendere campo nei minuti finali. Però da Coppa ci si deve aspettare molto più. Io mi aspetto anche delle giocate risolutive, gli assist, i gol, i tiri. Però è vero che Locatelli ti serve di più sicuramente nella prima fase. Il tema vero, però, mica Thuram può giocare tutte 50. Quindi magari ci vorrà anche poi il contributo di un McKennie, di un Miretti, inventarsi qualcosa ad un certo punto, perché altrimenti andiamo a spremere un giocatore che per noi è assolutamente determinante.
Va bene, vedo di là risolvere qualche primo piccolo intoppo tecnologico. Assolutamente. Allora, comunicazione di servizio per il nostro chef, che è... non ha messo il coperchio giusto, quindi lo invitiamo a ruotare.
Deve girare la pentola.
Deve girare la pentola.
La frittata, come la frittata, si fa con la frittata?
Gira la frittata, Mauri, gira,
cioè,
noi la frittata.
Noi che diamo consiglio allo chef.
Così, oh. Così, sentiamo già il profumino della frittata. Va bene, eccoci.
Ci siamo.
Buongiorno Maurizio, il nostro chef.
Buongiorno a tutti.
Visto?
Buongiorno a tutti, come state?
Molto bene, ti vediamo anche molto bene con questi occhiali griffati, zebrati più che griffati.
Zebrati, assolutamente.
Zebrati. Sai Paolo, il signore qui ha fatto un giro in Italia, poi si è inventato la scusa che doveva partire da Torino e se n'è venuto a vedere Juve Parma.
Così si fa.
Si fa così.
Bravo
giusto.
Maurizio.
Te lo trovi alle spalle e dico: ma
bravo Maurizio, giusto.
Dove sono? Chi ho le
e che impressione ti ha dato la prima Juve?
Allora, primo tempo un po' impacciati, diciamo così, dai, un po' confusionari, un po' impacciati, e poi il secondo siamo partiti bene, siamo partiti meglio, ci siamo ritrovati un po', via. Ma... un po' come è successo a Genova, detto la verità,
infatti,
primo
senti...
tempo un po' confusionario, così, un po' anche frenetici forse sotto certi punti di vista. Poi invece al secondo tempo ci siamo sciolti e abbiamo giocato meglio. Anche se ti dico, ho visto meglio il secondo tempo di Parma che il secondo tempo di Genova. Almeno, mio punto di vista.
Allora, questa è l'anima del tifoso, ovviamente. Nella ricetta di Parma e nella ricetta di Genova, che cosa è mancato per togliere quei piccoli difetti, quei sapori che non ti sono piaciuti? Che cosa c'era da aggiungere?
Ma allora ti dico, quello che sembra che manchi sempre a me da anni a questa parte è Pirlo. Purtroppo Pirlo non possiamo clonarlo, e quindi quel regista che ti fa fare la differenza, che ti fa, come dicevi prima, il lancio che dovrebbe fare Kopp Meiner o comunque qualcun altro non ce l'abbiamo ancora, e quello un po' ti manca, ma non solo il lancio, anche il passaggio tra le linee, perché è bello quando cioè, Cobb Miners entra e cerca veramente di farsi dare la palla, però non ha ancora quello spunto, o come Yıldız, che a volte viene a prendere palla un po' più basso, però poi non ha quello spunto che ha il regista, il numero 10 vero, diciamoci la verità.
Senti, entri in cucina, apri il frigo e trovi gli ultimi acquisti della Juventus. Sì. Cosa ti hanno portato? Perché tu so che fai sempre riferimenti culinari. Che cosa ti hanno aggiunto?
Guarda,
delle ostriche? Che cosa?
Abbiamo aggiunto un bel po' di peperoncino, secondo me, perché l'ala terzino, chiamiamolo come vogliamo, che ormai non c'è più tutta questa grossa differenza tra ali e terzini. Una volta era il fluidificante, adesso gioca un po' più alto, però diciamo che quando fai tutta fascia è un bel giocatore, secondo me. A me piace, sono contento perché ci mancava uno in fascia così.
Senti, quel piccante lì va bene per tutte le ricette?
Quello secondo me è uno che ti cambia le partite, e quindi lo mettiamo un po' da tutte le parti.
E con cosa si abbina meglio quel piccante lì? Qual è l'elemento che gli devi mettere a fianco prima o dopo?
Voglio puntare su Cobb Miners.
Spiegaci perché.
Perché va rilanciato. Allora, io me lo ricordo all'Atalanta. Sicuramente l'Atalanta ha un gioco completamente diverso da quello che vogliamo fare noi. E avevo un allenatore che gli sapeva dare qualcosa in più che aveva bisogno Cobb Miners. L'anno scorso sappiamo cosa è successo, e è meglio non tornare più sull'anno scorso, però quest'anno secondo me va rilanciato, e ho notato un cambio di passo quando lui entra. Una Juve un po' più pulita, ti dico la verità.
Tu conosci Tudor? È merito di Tudor questo cambiamento, questo tentativo di rianimarlo, e io ce lo vedo molto, devo essere sincero.
Io sì, perché secondo me Tudor è anche molto molto psicologo, via, per farla facile, no? Riesce a entrare molto in sintonia con i calciatori che ha a disposizione, a creare quel feeling che mancava. Tudor d'altronde viene dalla scuola di Lippi.
Cioè, cosa ci vuoi dire? Cosa ci vuoi dire? Okay. Che gusto ha questa scuola di Lippi?
un po' di questa toscanità, no?
Che serve.
Come Max, come Lippi, tutti questi toscani che ci hanno sempre fatto bene. Tu pensa che anche Sarri, che è toscano, ha fatto bene. Cioè, no, gli abbiamo fatto vincere uno scudetto a Sarri, dai, diciamo la verità.
Diciamo la verità. Maurizio, ti lascio nelle mani dell'assistente cuoco.
A me incuriosisce questo rapporto che c'è tra Cobb Miners e Tudor, nel senso che sono abbastanza convinto che Tudor abbia fatto una scommessa molto forte su Cobb Miners. Cioè, un po' costretta, perché non potevamo venderlo, ma un po' mi sta colpendo molto. Io sono d'accordo con la riflessione che faceva Maurizio. La Juve, ad esempio, diventa più pulita con Cobb Miners, che non sta facendo cose speciali, però lo stiamo rieducando. Ti chiedo, in questo c'è anche una bravura in Tudor nel non dargli troppa responsabilità in questa fase? Perché poi arriverà un momento in cui Cobb Miners dovrà giocare titolare. E lì si devono vedere. Però deve arrivare preparato, non deve arrivare come ipotesi. Perché una nuova bocciatura questa volta sarebbe troppo pesante.
Ma guarda, è vero, secondo me gli sta togliendo tutti quei pesi che gli erano stati messi addosso l'anno scorso, dove ci si aspettava cose da Messi, invece non è Messi comunque, ma è un gran calciatore, un gran giocatore, e di conseguenza quest'anno Tudor ha avuto questa abilità di non fargliele pesare, come non gli sta pesando la maglia numero 9 a Vlahovic, che quando dicevo, se ti ricordi Antonio, l'anno scorso, quando dicevamo chi terresti, io ho sempre detto io Vlahovic non la darei mai via. Poi ovvio, devi fare un gioco per Vlahovic, però secondo me è un gran calciatore.
Senti, prima di arrivare alle nostre ricette, ti devo chiedere lì nel cortile, nel giardino reale, dove raccogli, dove fai un po' di footing al mattino, chi hai incontrato, chi hai visto, che voti hanno dato al mercato, alla nuova Serie A, Non è che è venuto, è passato anche Colomuani, sai, magari il giro l'ha preso con scalo a
Rialto. No, no, guarda, no. Ti dico questo, che domenica ero qua a casa mia, e se vieni per la Coppa, quando si farà la Supercoppa, se vieni a farti un giro anche se non c'è la Juve, sarai il mio ospite. C'era qua Gigi Di Biagio e tutto il suo team, il suo entourage che curano l'Under 23, e ovviamente si parlava un po' di calcio di qua e di là. E ovviamente sapete tutti che Gigi è romano, una cosa e l'altra, però anche lui stava facendo una disamina su quello che era il mercato un po' di tutte le squadre.
Qual è la sintesi? Diccelo.
Principalmente della Juve, lui mi dice che quest'anno secondo lui siamo decisamente avvantaggiati sull'Inter. Quindi lui vede una lotta Napoli-Juve.
Napoli-Juve.
E io la penso come Di Biagio, allora.
La pensi, Maurizio Olivieri, chef, tifoso juventino, pronto a lanciarci la sua ricetta della Serie A o della Champions? L'hai preparato tutte e due?
Allora, io, viste le ultime due partite, ne avrei preparata una sulle ultime due partite.
Ah, aspetta,
che sono...
abbiamo fatto anche una sigla. Aspetta, a grande richiesta la sigla per Maurizio Olivieri, chef di Radio Bianconera.
Oh, ma che bontà!
Prego.
E andiamo
Maurizio, per divertirsi alla grande. Ma che bontà, qual è la bontà di questa settimana dopo due successi, non aver subito gol, e un calendario Champions di che tipo? Che ricetta ci proponi? Prendete appunti a casa.
Allora, riguardo queste due partite, io, visto che ce li siamo mangiati, avrei fatto una ricettina molto semplice: un bel carpaccio di fichi e sopra questo carpaccio di fichi ci mettiamo, per dare la salsedine del mare, un'ostrica, e poi facciamo un crumble di prosciutto crudo. Quindi, come il bacon, che lo andiamo a grigliare un po', il prosciutto crudo, lo facciamo diventare bello croccante e poi lo sbricioliamo sopra.
Scusami Maurizio, fichi, ostrica, prosciutto crudo.
Esatto.
Mai messo insieme, quindi questa è la differenza tra uno che guarda e uno che cucina.
Maurizio, ti aggiungo anche che il suo frigo non ha mai visto...
No, neanche queste tre cose insieme, mai.
Ma guarda,
hai proiettato in un altro mondo.
Sai che cosa c'è? Che
ti chiediamo solo di centrarti un po' verso la tua destra, quando siamo in collegamento verso la tua destra, perché se no non ti vediamo. Okay, in tutto. Sì, è un po' più... Perfetto, questa è l'inquadratura perfetta anche per le prossime volte. Grazie Maurizio.
Comunicazione. Va bene, grazie. Scusatemi.
Ma figurati. Se venissimo noi in cucina da te, ci prenderesti a calci nel sedere, sono convinto.
No, comunque vi dicevo che con l'acqua delle ostriche è bellissimo fare un'emulsione con l'olio e limone, al posto di usare il sale, che è molto più buono. Sembra una cavolata, però invece è tanta roba. Cambia tutti i sapori.
Bene, bene.
Senti, che cosa dovremmo aggiungere quindi a questa Juve? In campionato con l'Inter, ci prepariamo per l'Inter, e quindi in questi giorni, senza i nazionali, un po' di stanchezza, un po' magari di petto in fuori per i due successi, cosa non dobbiamo sbagliare? Ah, ci chiedono l'emulsione e una spuma? Vedi che sono interessanti.
No, l'emulsione è semplicemente... prendere, sbattere assieme, per dirla in modo facile, sbattere assieme l'olio con l'acqua dell'ostrica e qualche goccia di limone.
Cioè quello che a me di solito va tutto sulle piastrelle attorno.
Quello che si chiama dressing.
Dressing, dai.
Va bene. Noi ci divertiremo con queste chiacchierate con te, naturalmente, con queste ricette. Se avete delle proposte, avete commesso degli errori in qualche pranzo che avete proposto. Grazie, chef. Ma Dio, dove le piglio le ostriche? Dai, non facciamo queste brutte figure. Facciamo vedere che lo sa. Dove si trovano da noi le ostriche? Cioè, si prenota?
Qualsiasi pescheria.
Pescheria, certo. È molto semplice, ma che figure
basta
mi fai
avere
fare?
Una carta di credito.
Ma neanche tanto. Io le regalo sempre a Natale. Va bene. Senti, al di là di tutte le battute, sei ottimista? In quale categoria di chef rientri? Tifoso juventino.
Diciamoci la verità, si parte sempre da ottimisti, perché il pessimismo comunque non va bene. Quindi devi sempre essere ottimista, quello è un modo di vivere. indipendentemente da tutto. Poi ovvio che non bisogna sottovalutare il fatto che l'Inter ha perso nella partita che andremo a fare tra 15 giorni, quindi credo che Tudor sia molto 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 bravo a trasmettere questo. E ho molta fiducia in Tudor, vi dico la verità, nonostante a me non piaci quando giochi a tre dietro, perché a me non piace giocare a tre dietro, però è un mio punto di vista, via.
Certo. Maurizio, abbiamo ripreso confidenza con le tue ricette, con i tuoi pensieri, e sentiamo già il profumo del prossimo collegamento, ma è terminato il primo. Grazie, buona giornata, buon lavoro.
Ciao Maurizio.
E tienici aggiornati.
Grazie a voi, arrivederci.
Ciao. Tienici aggiornati. Grazie, grazie Emanuele, grazie Paolo.
Grazie Antonio.
Ti faccio una domanda finale, manca qualcosa? C'è uno svincolato in giro, si chiama Pjanic.
Non sarebbe male prenderlo, sai? Io andrei a prendere.
Svincolato, Pjanic, Paolo
Ma già solo, è come sai quelle... fidanzate di un tempo.
No, non mi diventare
marocchino.
Salutiamo.
No, che bello rincontrarle.
Salutiamo,
dai,
perché sono gli ultimi metri quelli che contano.
Torna da noi, Miriam.
Attenzione, la bomba di Paolo Rossi. Riprendiamo Pjanic svincolato, si potrebbe. Dai. Ciao Manuel, ciao Paolo.
Ciao, ciao Antonio,
a domani con il sottoscritto.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.